Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
.34 Buonasera, ben ritrovati con Paolo Papiglia alla conduzione del programma. Salutiamo subito voi, cari gentili ascoltatori che ci state seguendo su Radio Tua, la vostra radio preferita, 98.500, 92.2 le frequenze in megahertz, ma potete ascoltarci con le applicazioni, con il TuneIn, ma anche direttamente all'interno del nostro portale internet www.radiotua.com. Potete seguirci in streaming audio e in streaming video. Occhio anche a Facebook, perché questa sera stiamo facendo delle sperimentazioni e quindi diamo subito modo di illustrarle al nostro direttore Stefano Fera. Ciao direttore, buonasera.
Buonasera, buonasera. Nell'appuntamento del mercoledì, quello con Franco Lorenzini, quindi ovviamente prima ancora di iniziare il programma, tanto ancora in bocca al lupo al nostro Franco, che ancora è convalescente.
Non è al meglio, lo stiamo aspettando. Perché ci deve essere anche lui nella squadra di Radio Tua.
Quindi Franco, dati una smossa, perché questa sera inquadrato su Facebook dovevi esserci tu. Ma in sostituzione troviamo il nostro Paolo Papiglia. Cosa stiamo combinando? Stiamo provando varie applicazioni per essere al passo coi tempi, no? Adesso si parla molto di radiovisione, cioè far vedere quello che succede all'interno della radio, man mano ve lo faremo vedere. Quindi sulla nostra pagina Facebook, dove finora avete sempre ascoltato, avete avuto la possibilità di ascoltare lo streaming e continuerete ad ascoltare lo streaming audio, accenderemo ogni tanto anche le telecamere per farvi vedere quello che combiniamo dietro le quinte, quindi potete vedere chi passa, chi entra, si vede di tutto nella nostra webcam, si vede chi passa dietro la schiena, che cosa succede in retroscena, chi prepara il foglio, chi gli casca la penna, insomma di tutto.
Il dietro le quinte.
Il classico dietro le quinte, che è il bello della radio locale, e visto che siamo sempre di meno, insomma facciamoci vedere che ancora ci siamo.
334 35 20 488 SMS e WhatsApp, ma fateci sapere che ci state seguendo, che ci state apprezzando e che soprattutto dovete essere pronti a formulare delle domande ai nostri radioascoltatori, perché questa sera correva l'anno, andremo a trattare una stagione, siamo negli anni 80, perché Franco generalmente è una memoria importante, ma tratta molto tutto quello che ha preceduto gli anni 80. Invece io questa sera andrò a affrontare con degli autorevoli ospiti la stagione 1983-84, ma faremo anche una carrellata di tutto quello che è accaduto proprio in queste annate, primi anni 80, anni importanti, anni ruggenti, anni fondamentali per tutto quello che ha ruotato attorno al nostro paese, all'Italia. E quindi vi aspetto subito al 334 35 20 488 SMS, WhatsApp, email diretta @radiotua.it. Tengo in sospeso, non vi annuncio nulla, però questa sera andremo ad incrociare nuovamente delle voci molto importanti. I più giovani magari non sanno bene chi sono stati questi personaggi, però chi ha qualche cappello bianco in testa si ricorderà e come chi andremo a disturbare questa sera. Tra l'altro vi posso darvi subito questa piccola chicca, tra virgolette, porteremo ai microfoni delle persone che quando abbiamo contattato per concordare l'intervento radiofonico si sono mostrate sorprese della nostra chiacchierata che andremo a fare, della nostra richiesta, e quindi cercheremo pure di capire le emozioni che provano attualmente nel riparlare dell'anconitana, ma a noi interessa anche qualche aneddoto, qualche spunto, e quindi saremo pronti a ricevere tutte le loro considerazioni. Vi ricordo ancora, correva l'anno su Radio Tua, 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, la mail diretta @radiotua.it per pensieri più lunghi, le frequenze 98.500, 92.2, www.radiotua.com per seguirci in streaming audio e streaming video, ma occhio a Facebook perché c'è anche la diretta televisiva direttamente sul profilo Radio Tua Ancona. Ci fermiamo per il primo break pubblicitario, sono 18.38, tra poco.
Punto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica. Bianco-rosso.
Punto Bianco-rosso su Radio Tua, ma questa sera travestita da Correvalanno come consueto il mercoledì. Come di consueto il mercoledì, ancora saluti a Franco Lorenzini che è la voce del programma, ancora buona guarigione a Franco, a darvi i saluti, la buonasera e le voci questa sera di Stefano Fera, il nostro direttore della parte tecnica, e di Paolo Papilli. Dunque questa sera, cari amici, parleremo della stagione 1983-84, una stagione a tinte biancorosse, non potrebbe essere diversamente, ma facciamo subito una carrellata di quello che è accaduto in Italia, per esempio nel 1983, perché l'anno si aprì subito con una notizia di cronaca nera. Era il 7 maggio a Roma e scomparve misteriosamente Mirella Gregori, una ragazza di 15 anni. Più tardi il caso verrà collegato alla sparizione di Manuela Orlandi. E sempre in tema di cronaca nera, il 17 giugno a Napoli vengono emessi 856 ordini di cattura contro personalità pubbliche, ovvero politici, avvocati, imprenditori accusati di collegamenti con la nuova camorra organizzata da Raffaele Cutolo. Tra gli altri viene coinvolto anche il presentatore televisivo Enzo Tortora, come dimenticare Enzo Tortora, che verrà poi assolto con formula piena 3 anni dopo. A 40 giorni dalla sparizione a Roma di Mirella Gregori, ecco appunto il 22 giugno, Emanuela Orlandi, figlia quindicenne di un funzionario del Vaticano, ancora se ne parla, pensate. Nel resto del mondo invece queste le altre notizie. In campo internazionale l'anno 1983 apre con una rivoluzione tecnologica che sta influenzando ancora gran parte della nostra vita. Il primo gennaio ARPANET cambia ufficialmente il protocollo e usa l'Internet Protocol. Nasce così Internet. Pensate che data importante, che stagione importante. Un evento memorabile nel mondo dello sport, perché dopo aver vinto 5 volte di seguito il torneo di Wimbledon, lo svedese Borg si ritira dal tennis. Un'altra curiosità, il 21 luglio del 1983 nella base di Vostok in Antartico si registra la più bassa temperatura di sempre, -89,2 gradi, pensate. Un evento in campo musicale, il 27 luglio del 1983 esce il primo album di Madonna, e un'altra prima in campo informatico, perché il 25 ottobre del 1983 la Microsoft rilascia la prima versione di Word per DOS. Ma a proposito di musica, visto che siamo comunque in radio, parliamo di Ancona, vogliamo subito allietare i nostri radioascoltatori andando a farvi sentire una canzone che spopolò proprio in quella stagione. È vero che il brano più venduto forse è stato Flashdance, anzi senza forse, è stato senz'altro Flashdance, però a noi ci piace questa sera particolarmente farvi compagnia con questo brano che è ancora intramontabile. So di farvi contenti, ma soprattutto di fare contento un amico che è all'ascolto. 334 35 20 488, SMS, WhatsApp. I like Chopin, Gazebo.
Chopin, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together.
Qualcuno ha ballato su Correva l'anno all'ascolto di questa bellissima canzone davvero intramontabile. 334 35 20 488, c'ha scritto Gianluca dalla Germania, ciao Gianluca, un abbraccio, ma ci ha scritto anche Carlo con un apprezzamento suonando Martellina. A proposito, tutto il calcio minuto per minuto sta festeggiando alla grande proprio in queste ore, in questi giorni, una ricorrenza molto importante per tutta la radio. 18:48, dopo il brano musicale, 334 35 20 488, io vi ricordo sempre la linea SMS, i nostri punti di contatto, andiamo ad ascoltarci gli affari di campo, tutto quello che è accaduto nel 1983-84.
Punto biancorosso. La novità più lieta è il trasferimento dell'Ancona nel girone nord, molto tecnico e quindi più adatto alle caratteristiche della squadra del confermato Mascalaito al terzo anno in panchina. L'acquisto più significativo è Edmondo Bumbu Mochi, ex centravanti del Fano, che segnerà 9 gol. Dal Parma arriva Cecchini, dal Catania La Brocca, dall'Inter Tedoldi e dal Torino Paganelli. In un girone di ferro, con Bologna, Vicenza e Brescia, serve il sostegno del pubblico, che risponde con 1.384 abbonamenti. Per il match col Bologna si registra l'affluenza record di 12.059 spettatori per un incasso superiore ai 132 milioni. La squadra lotta lungo per il sesto posto, che vale la partecipazione alla Coppa Italia Maggiore, offrendo un gioco piacevole. L'obiettivo sfuma nel finale, segnato da contrasti interni con la voce dell'addio di Mascalaito, che si era già segretamente accordato con il Modena per la stagione successiva. Il tecnico e Maiani vivono da separati in casa. La coda del campionato è segnata da un'invasione di campo e da incidenti nel match col Vicenza, perso 2-0 a tavolino con 2 giornate di squalifica al dorico, col pubblico biancorosso che va in escandescenza dopo un rigore concesso dall'arbitro Amendolì ai veneti, già in vantaggio con un gol di Bigon. La stagione va ricordata anche per la splendida cavalcata nella Coppa DC. L'Ancona approda alla finale col Fanfulla, uscita indenne da Lodi 0-0 con una traversa di un rigore sbagliato dai Lombardi. Nel ritorno l'Ancona crolla alla fine del secondo tempo supplementare, quando i rigori sembravano ormai inevitabili.
Punto biancorosso.
E salutiamo in diretta Guido Quadrelli, uno dei protagonisti con la maglia biancorossa di quegli anni. Buonasera Guido, grazie per aver accettato il nostro invito, non sai il piacere che abbiamo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come stai?
Bene, grazie. Sto da ex calciatore, ex allenatore e quindi mi godo un meritato riposo.
Hai ascoltato le ultime battute dell'inciso, un'Ancona sì, che è crollata alla fine del secondo tempo supplementare quando i rigori sembravano inevitabili. Iniziamo dalla fine, dall'83-84, con la partitaccia con il Fanfulla.
Sì, è stata una partita che è stata diciamo non è nata sotto un buon auspicio, perché lo 0-0 dell'andata aveva fatto capire che non eravamo proprio al massimo, e quindi il ritorno è stato abbastanza difficile. Forse abbiamo avuto un po' la sensazione che nessuno ci tenesse a questa coppa.
Un peccato, perché gli sportivi invece ci credevano tantissimo. Ce lo siamo detti in privato, lo sai che ci sono tanti documenti che circolano, ma filmati di quella partita, fotografie, in giro non ce ne sono proprio. Segno, no, di come la piazza che aspirava a questo traguardo l'ha presa proprio male.
Sì, veramente ci siamo presentati poco bene, perché eravamo in un finale di stagione dove tutto sembrava cambiasse, e non c'è stata quella concentrazione tale per poter far sì che tutti potessimo dare il meglio.
Che ricordi di Ancona, non solo 83-84, insomma, cos'è la cosa che è rimasta di più in testa, Guido Quadrelli?
Beh, il fatto che quando sono approdato ad Ancona ero senza squadra, praticamente avevo terminato l'anno precedente col Forlì, e non avendo avuto la conferma sono rimasto un po' in attesa.
Era l'81-82, no?
Esatto. E poi, notando su un quotidiano sportivo che l'Ancona cercava un centrocampista, attraverso uno degli amici cari che giocava già lì in Ancona, Agostinelli Alfiero, trovammo il modo di parlare con l'allenatore di allora di Mascalaito, e trovai appunto la soluzione di poter venire in Ancona. E veramente era una di quelle società che, una di quelle città che mi sarebbe piaciuto poter dare il meglio di me stesso.
E così è stato, no? Molti ti ricordano con la maglia numero 10 alle spalle, con ottime prestazioni.
Sì, io appunto sono venuto da Forlì, credo che nessuno mi conoscesse in quel periodo lì in Ancona. Forse aspettavano magari un giocatore un po' più conosciuto, ma io mi sono buttato anima e corpo per dare il meglio di me stesso, e sapevo che avevo la possibilità di emergere in un gruppo che era perlomeno dalle previsioni indicato come una squadra che potesse vincere il campionato.
Arrivarono anche giocatori molto importanti proprio nel 1983-84, no? Abbiamo ricordato l'arrivo di Cecchini dal Parma, la Brocca dal Catania, dall'Inter Tedoldi, dal Torino Paganelli, tutti giocatori utili di esperienza in un girone di ferro, perché poi c'erano formazioni blasonate come il Bologna per esempio, ma anche il Parma.
Sì, quel campionato lì, 83-84, ci ha visto proprio anche protagonisti in questo girone, era il girone nord, dopo che l'anno prima avevamo fatto il girone sud, un pochino più difficile sotto l'aspetto tecnico. Giocatori importanti, ma alla fine diciamo che le nostre caratteristiche sono emerse, perché con Mascalaito si giocava un buon calcio. Eravamo ben affiatati, una squadra già con una buona statura, questi nuovi arrivi avevano completato un po' l'organico, ma abbiamo credo che abbiamo fatto una buona figura nonostante un piazzamento che poteva essere migliore.
Qualche radioascoltatore più attento ricorda appunto di come quella squadra lì giocasse proprio a memoria, no? Frutto di un lavoro che veniva davvero da lontano.
Sì, guarda, anche molto semplice, perché Mascalaito era molto bravo nel disporre la squadra sul campo e far giocare molto gli esterni, perché c'erano continue sovrapposizioni sia dal lato destro che dal lato sinistro, che portavano ad un'azione verso il fondo e quindi un cross verso l'interno. E voglio ricordare che in quel periodo c'era Corrado Tamaglio, che per me era una grande soddisfazione mettere la palla in mezzo, perché lui arrivava di testa e era veramente in gamba.
Tamaglio Mochi, quella era la coppia gol dell'Ancona, uno 9 reti, l'altro 7, due giocatori che si integravano perfettamente proprio per le caratteristiche diverse, uno più fisico, l'altro molto veloce e tecnico.
Sì, certo, due che poi avevamo appunto questi schemi che ci portavano, soprattutto Tamaglio, a concludere di testa. Mentre Mochi appunto era un giocatore importantissimo, sapeva tenere palla, forse un po' più abulico nelle sue prestazioni, ma quando era in palla veramente un giocatore importante.
Tutti i radioascoltatori che in questo momento stanno seguendo questa piacevolissima chiacchierata, Guido, stanno rielaborando con il pensiero la bellissima realizzazione che siglasti a Vicenza. Era il 18 dicembre del 1983, al 90° minuto, quel diavolo di Quadrelli che cosa si è inventato?
Beh, non era proprio il 90° minuto, comunque...
Giù di lì.
È stata una sciabolata su un calcio di punizione, anche abbastanza difficile, perché il campo in quel periodo era molto bagnato, molto fangoso. Per me è una situazione enorme, perché veniva proprio a cadere qualche giorno prima di Natale, quindi c'era una sosta e tutto lasciava pensare che l'entusiasmo potesse aumentare ancora di più in quel periodo.
Hai ragione, al 44esimo del primo tempo, mi correggo, sì, da quanto detto, un gol arrivato nel finale, ma del primo tempo alla fine partita, un gol bellissimo che vuole dire all'Ancona un punto molto importante prima della pausa natalizia. Pensate, cari amici all'ascolto, che il gol siglato dal Vicenza fu realizzato da Rondon, ex dorico, molto contestato peraltro nella gara di ritorno. Rondon che doveva essere questa sera al telefono con noi, ma un impegno all'ultimo minuto non ci ha permesso di ascoltarlo, ma non mancheranno altre occasioni. Arrivano dei messaggi per te, Guido, te li leggo proprio dai nostri radioascoltatori. Guido Quadrelli divenne ben presto un perno insostituibile del centrocampo. Di lui ricordo un gol molto importante contro il Milan nel campionato vinto di C2 e un gol a Rimini in C1 dove vincemmo 3-1. Quindi non solo la rete di Vicenza, i nostri radioascoltatori ti ricordano anche per aver siglato un bellissimo gol a Mira, con il Mira in casa, e un gol a Rimini in C1 dove vincemmo 3-1. Beh, Quadrelli, il piedino ce l'ha avuto sempre buono.
Sì, io ho avuto la fortuna di giocare nel Rimini e nell'Ancona, soprattutto, nella parte finale. Vincemmo con Rimini anche in casa per 3-0. Segnai segnai su punizione, mettendo così il sigillo a quel 3-0 importante che ci aveva visto così vittoriosi largamente.
Abbiamo parlato del periodo natalizio, no? Io ho sotto gli occhi una fotografia dove Maiani e Mascalaito, proprio in occasione della cena di fine anno, proprio effettuata sotto il periodo natalizio, tagliano una torta con scritto buone feste B. Ci si credeva davvero alla Serie B a quel punto?
Beh sì, in quel periodo l'entusiasmo era tale da poter pensare che il nostro cammino fosse ancora proiettato verso magari anche un possibile aggancio alle prime posizioni, e quindi l'entusiasmo cresceva sempre, però ecco, forse non eravamo ancora pronti per fare questo tipo di salto, in quanto la squadra aveva appena 2 anni di C1, diciamo che la mentalità ancora forse non era in tutto il suo complesso positivo.
Poi nel girone di ritorno le cose cambiano, si inizia a spargere la voce di un accordo già fatto, già sottoscritto tra il Modena e Mascalaito, e la squadra le risente anche a livello psicologico. Dovrebbe essere andata così in linea di massima?
Sì, stranamente, non so per quale motivo, ecco, forse Mascalaito aveva ritenuto di andare in una squadra come il Modena che poteva offrirgli maggiori garanzie di successo. Questa scelta, naturalmente, anche se non è stata così messa su un piatto in anticipo, qualcosa nell'aria si sentiva. Di solito succede così, le squadre quando perdono quell'attimo che può tenere tutti legati ad un filo, è facile perdersi per strada e magari appunto fare dei risultati che non gli competono.
In mezzo tanti errori arbitrali, perché l'Ancona a un certo punto è vero che perde la bussola, non è più quella brillante del girone di andata, ma nel cammino del ritorno sulla sua strada ci sono tanti errori arbitrali. Allora noi ricordiamo la partita persa con la Spalla il 29 aprile del 1984 al Dorico, una partita che vide protagonista la tifoseria biancorossa, che caratterizzarono il dopopartita con molti incidenti, assediando l'arbitro che quel giorno era il signor Perdonò di Foggia. L'Ancona perse in quella gara la partita, ma anche la propria imbattibilità, no? Proprio nell'impianto del Via della Vittoria, a beneficio di una SPAL che segnò delle reti con episodi molto dubbi: all'82esimo De Gradi, al 90esimo Lamia Caputo, e venne espulso Pregnolato. Quindi il pubblico perse la bussola in quell'incontro. Pensate che venne anche danneggiato il pullman della SPAL che accompagnava la squadra, ma anche quelle dei tifosi con cui già c'era tra le tifoserie una buona amicizia. Ma il peggio doveva arrivare, e ci riferiamo alla gara del 13 maggio del 1984, Ancona Vicenza 0-2 a Tavolino, dopo che Bigonna aveva segnato al 51esimo minuto, stato espulso Ballardini al 73esimo, fallo di Santucci, si stava cingendo Manzin a battere il calcio di rigore, tra l'altro nettissimo quello convalidato da Mendolia, ma la gara venne sospesa all'89esimo per l'intemperanza del pubblico che lanciò di tutto, sfondò le reti di recinzione. Che ricordi hai, Guido, di questo incontro?
Ma brutti ricordi, sicuramente l'avevo proprio accantonato, perché sul campo si è visto la caratura superiore di questo Vicenza in quel periodo. E poi voglio ricordare anche l'altra partita, appunto, come dicevi prima, sulla SPAL, e non altro, un'altra gara fu quella col Parma. Tre gare dubbie che sicuramente una squadra che punta in alto non perde così malamente, forse anche ottenendo qualcosa in più sotto l'aspetto arbitrale, perché non credo che questi tre episodi possano essere ascritti ad un comportamento poco corretto del pubblico, poco corretto della nostra squadra, della nostra dirigenza. Quindi l'Ancona in quel momento forse ha pagato qualcosa che nel calcio molte volte lavora sotto, ecco, un po' di nascosto.
Arrivano dei messaggi per te ancora, Guido. Eravate la banda del baffo, tu, Mascalaito, Agostinelli, D'Amico, Zandegu e Ballardini. Beh, quegli anni andava di moda.
Eh sì, andava di moda, però
ce li hai ancora, no?
Sì, sì, naturalmente. L'unica volta che ho tentato di tagliarli, mia figlia si è messa a piangere, quindi ho dovuto riprendermi. Comunque, ecco, il momento era quello, però diciamo che non è che con i baffi potevamo conquistare qualcos'altro. Ecco, il nostro rispetto bisognava
conquistarlo domenicalmente.
Sul campo, certo, e anche nella vita privata.
Ancona non è molto lontano da casa tua, però se non mi sbaglio non ci sono state poi negli anni a venire molte occasioni per ritrovarsi, no? Eppure eravate ben voluti, un bel gruppo, come mai si è smarrita quell'unione?
Ma no, beh, non è che si sia smarrita, rimane sempre nel profondo, rimane sempre un legame, anzi per me venire a fare la passeggiata al passetto è proprio un piacere. Comunque l'Ancona dopo quell'anno fu proiettata con grandi investimenti a cercare qualcosa di importante, che ha ottenuto magari con un tempo maggiore dalle aspettative, perché l'anno dopo, 83-84, fu un campionato credo molto difficile per l'Ancona e ci volle ancora qualche anno per meritarsi la Serie B e poi la Serie A.
Guido, ma cosa ricordi in particolare dello stadio dorico, dei tifosi dell'Ancona, al di là dello spiacevole inconveniente del Vicenza in casa, con il Vicenza in casa?
È un pubblico trascinante, questa muraglia di tifosi che avevamo alle spalle nella grande curva era... forse c'è un episodio che mi è rimasto nella mente, nel cuore, sempre così gioioso, perché la partita col Mestre del primo anno in Serie C2, noi stavamo perdendo e verso la fine, all'84esimo, ricordo che con un calcio di punizione che avevo battuto, Guerini andò di testa e pareggiammo la partita in quel momento. Da quel momento la curva sembrava un bollitore, talmente forte è stata la spinta che poco dopo, ricordo, feci uno scambio con Guerini, crossai al centro e Tamaglio puntualmente arrivò e scaricò di testa il 2-1 che ci permise di fare proprio quel passo, quel salto di qualità verso la C1, che così è stato.
Ti chiedevano i nostri amici all'ascolto proprio un ricordo dell'anno della promozione, l'hai appena sviscerato. Ci prometti che ci vieni a trovare prima o poi, anche se siamo in prima categoria? So che stai seguendo qualche dinamica che ultimamente ci è capitato, però vorremmo rivederti, riabbracciarti in tribuna.
Se lo facciamo in un momento in cui festeggiamo la promozione dell'Ancona, può essere, spero, il primo momento possibile.
Va bene Guido, noi ti aspettiamo perché Ancona è sempre casa tua e sei il benvenuto.
Questo è un grande piacere per me, che non vivo più di calcio, ma sono sempre un grande estimatore di quelle squadre che mi hanno veramente portato fortuna e l'Ancona mi ha portato fortuna.
Grazie Guido, al piacere di ritrovarti, a presto.
Un abbraccio a tutti i tifosi.
Grazie, grazie.
Arrivederci, grazie.
Grazie a Guido Quadrelli che abbiamo ritrovato con grandissimo piacere. Stiamo parlando, a correva l'anno del campionato 1983-84 e fioccano i messaggi 334 35 20 488. Ci state chiedendo quando tornerà la trasmissione dedicata al tifo. State tranquilli che è in allestimento. So che per voi è molto importante ed è molto gradita, però abbiamo chiuso un periodo e stiamo cercando anche un'altra persona in grado di accompagnarci con i ricordi a questi bellissimi momenti che noi tutti, di aggregazione, di trionfi, ma anche di lacrime, e ce ne sono state molte purtroppo che abbiamo versato. Stiamo cercando appunto la persona giusta che possa dare continuità ad un percorso intrapreso da Franco prima, assieme a Jacopo, ma soprattutto da Massimo, che se all'ascolto saluto cordialmente e affettuosamente. Ma anche altri messaggi dedicati al tifo. Ciao a tutti, quando sentiremo qualcuno delle brigate biancorosse, visto che abbiamo toccato una stagione con Guido Quadrelli, ricordavamo appunto la partita con la Mestrina, con le brigate biancorosse in gran spolvero in quel periodo, noi siamo costretti a ripetere un po' quello che abbiamo già detto in altre occasioni. A noi farebbe molto piacere, sono partiti degli inviti ufficiali con i vecchi esponenti delle brigate biancorosse, però purtroppo purtroppo per un motivo o per un altro non siamo mai riusciti a portarle ai nostri microfoni. Questo non significa che non lo faremo più, magari ci riproveremo anche per completare un cammino, un percorso, però se dall'altra parte l'interlocutore ha dei problemi, si nega, non prendetevela con noi, mi raccomando. Questo per rispondere cordialmente al messaggio dell'ascoltatore che ci ha appena inviato. 19.08, passiamo da un Guido all'altro, perché da Guido Quadrelli, che ci ha raccontato l'esperienza in campo della stagione 83-84, andiamo nuovamente a disturbare, ma un piacere per noi, immaginiamo anche per lui, un altro Guido, che è Guido Lazzarini, ma Cico per tutti, che era in tribuna, in curva quel giorno con il Vicenza in casa. Ciao Guido.
Ciao Paolo, ciao a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Sei rimasto contento? Grazie. Sei rimasto contento dall'intervento di Quadrelli in diretta? Sì.
Guarda, non l'ho sentito, ecco. Purtroppo perché ero in coda in macchina e non prendevo. Adesso sono arrivato a casa e purtroppo non l'ho sentito.
Bene, è stato emozionante con lui ricalcare un po' un periodo che a te, immagino, è rimasto nel cuore, la partita con la Mestrina, certo. No? In casa, la promozione, Tamaglio, abbiamo fatto tanti nomi questa sera di quelle belle squadre, però vorremmo ascoltare da te, Cico, cosa accadde in quel campionato, cosa successe nella partita con il Vicenza, con un'esplosione della gradinata, no? Un settore caldo, soprattutto negli anni 60-70, ma poi il grosso del tifo si era spostato in curva in quegli anni, eppure quel giorno la gradinata perse la pazienza.
Sì, io guardo quello che mi ricordo che per noi era una partita che non aveva nessun significato, anche perché eravamo fuori da ogni traguardo, da ogni competizione, ma mi ricordo che l'ambiente era molto caldo, anche perché venivamo da un periodo di importanti torti arbitrali, e il più grosso che mi ricordo di quell'anno era quello che abbiamo subito in casa con la SPAL, che abbiamo perso 2-1, e che è stato dato rigore veramente inventato, e mi ricordo che la terna arbitrale, la squadra avversaria, è rimasta chiusa per parecchie ore dentro lo stadio e c'è stati parecchi tafferulli fuori dello stadio. Questa è la partita con la spalla. E invece della partita con il Vicenza mi ricordo che la gradinata quel giorno era particolarmente calda. Mi ricordo che in campo è cascato veramente di tutto, ha lanciato veramente di tutto. Mi ricordo che le squadre erano ferme nell'ischietto del rigore, e quel giorno abbiamo perso praticamente 1-0 in casa con le gol di Bigon, e dopo 0-2 a tavolino. Mi ricordo che l'arbitro era il signor Amendolia di Messina, e mi ricordo che in curva la porta, quella che porta verso gli spogliatoi, era stata quasi aperta, diciamo.
Sì.
È stata una domenica molto molto calda.
Senti Cico, proviamo ad analizzare un'altra situazione. Quel giorno era il 13 maggio del 1984 con un Ancona fuori dai giochi per cercare di entrare nel giro della promozione, con un Ancona fuori dai giochi per conquistare il giro della Coppa Italia professionistica. Campionato che si avviava alla conclusione, c'erano oltre 7.000 spettatori, con un tifo accesissimo, con una gradinata che abbiamo detto è andata oltre, no?
La domenica era particolarmente calda.
Ecco, ma confrontando quel periodo lì ai giorni nostri, che cos'è cambiato nella testa dell'anconetano, del tifoso anconetano, al di là delle disgrazie sportive che poi da lì in avanti ce ne sono state, condite sì e no, per carità, da dei discreti ed importanti successi, però sono state alla fine più i dolori, no, che le gioie, non per fare come al solito il pianto serale, però in linea di massima lo dice la storia. Ci siamo imborghesiti? Eravamo molto più attaccati prima?
Ma io penso che sia cambiata un po' la mentalità delle nuove leve, della nuova generazione, io penso che sia cambiata. Io penso che quella volta c'eravamo l'Ancona e poco altro, andavi a seguire l'Ancona perché venivi su magari con quella mentalità lì. Adesso secondo me anche le televisioni, la tecnologia, queste cose hanno portato un po' lontano le nuove generazioni, perché io sinceramente ancora frequento e vedo che la gente anziana, sì, per carità, molta ne manca, però vedo che la gente anziana ancora viene, la gente dell'età mia, poco più piccoli, poco più grandi, con la gente che è venuta su con una mentalità lì ancora viene allo stadio. Manca il cambio di generazione, io sinceramente più perché non te lo so dire. Però...
Beh, magari le nuove generazioni, Cico, mancano perché poi ci sono stati dei campionati anonimi, ci sono state delle stagioni molto difficili che hanno affondato un po' l'entusiasmo.
Sì, sì, molto probabilmente, sì, ma c'è stata anche, diciamo, una cultura verso l'Ancona, verso la della tua città, non c'è stata magari... E poi un'altra cosa che purtroppo si è vista anche domenica, che c'è tutta questa rivalità anche nella squadra della stessa città.
Ecco Cico, la domanda di questa sera è la seguente. È giusto secondo te dire che l'Ancona ha molti rivali all'interno della propria città, del proprio territorio? Non dovrebbe essere così, perché siamo sempre stati preoccupati di come fare per riconquistare la provincia. Invece non è che alla fine il tema è cosa fare per riconquistare la popolazione dorica?
Ma io sinceramente è una domanda che non mi ero mai posto, però ho visto anche domenica quello che, diciamo, in piccole lì non è che è successo niente di
particolare. No, certo,
però
certo.
Adesso il dubbio viene fuori anche nella propria città, ecco. Io quello che te volevo dire, noi non abbiamo l'Interland perché fino a pochi anni fa abbiamo giocato con Senigallia, con Osimo, con Iesi, quindi l'Interland diciamo che non ce l'abbiamo proprio a nostro favore. Però adesso sinceramente se questo problema si insedia anche nella nostra città stessa, è chiaro che il problema sia un po' grave. Cioè io penso che adesso noi dopo quello che è successo l'anno scorso non possiamo altro che ripartire. E per ripartire dobbiamo essere tutti uniti, tutti dalla stessa parte e remare tutti insieme, perché sennò non vai da nessuna parte, non è che puoi andare, cioè qui c'è da cambiare sinceramente direzione, perché abbiamo toccato veramente il fondo.
Sì, peggio di così non poteva più andare.
Peggio di così non possiamo andare, adesso possiamo solo ripartire. Io però adesso riesco a vedere anche il rovescio della medaglia, vedo anche... molta gente allo stadio nonostante siamo in prima categoria, vedo tanto entusiasmo, vedo tanta gente che è ritornata, gente che prima non vedevo e adesso la rivedo allo stadio e questo mi fa un immenso piacere. Però io penso che chi guida la società di queste cose le deve fare tesoro e non le deve risperperare un'altra volta, anzi deve costruire tutto quello che vuole costruire su queste cose qui.
Abbiamo tutti una grandissima opportunità, Cico, che è quella appunto di essere finiti in basso e di ricostruire un qualcosa che prima non c'era, partendo proprio dalle basi. Quindi se ci sono state degli incidenti di percorso prima, adesso facciamo in modo di sistemare tutto e andare avanti compatti, coesi, sperando che i risultati possano sorridere definitivamente una volta per tutte.
Tanto
davvero
Paolo,
all'Ancona.
Paolo, se torni un attimo indietro con la memoria, le grandi vittorie, i grandi traguardi l'abbiamo ottenuti quando tutti abbiamo remato dalla stessa parte.
Sì, assolutamente.
Quando
è
c'era il collettivo
così.
che era tutto unito, quando c'era il centro coordinamento, quando c'era una società che tutti i tasselli erano al loro posto, se no non ottieni niente.
Io spero, credo e mi auguro che con la buona stagione, con l'arrivo della buona stagione, magari partiranno definitivamente delle iniziative con le scuole per riportare i bambini allo stadio, no? Si fa sempre questo discorso quando c'è da ricompattare un ambiente, no?
Che io in particolar modo abbiamo fatto tante volte, che per ricominciare devi partire dai giovani, devi partire dai ragazzi, fai innamorare la gente dell'Ancona. È chiaro che ci vuole anche dei progetti seri, programmi seri, ci vuole l'aiuto di tutti, della città, dell'amministrazione, della società. È il discorso che facciamo tante volte. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, senza divisioni, senza... D'altronde Paolo a questo punto cosa ci ha portato? Ci ha portato l'antagonismo, le divisioni... Chi voleva primeggiare su altri ci ha portato a queste
sì,
cose qua.
Sì, a una rottura. Ci chiedevano stamattina un parere su quanto riportato dal Corriere Adriatico sulla storia del Dorico, no? Che è sempre un tema d'attualità, a proposito di ricompattarsi, di aggregazione del Dorico, di tanti ricordi. Dorico ci scrive, il Dorico vincolato campeggiava sulla locandina del Corriere Adriatico, ci sono novità? Il Dorico che era vincolato lo sapevamo, no? Lo sapevamo dalla sovrintendenza,
sì.
Quindi non, però nessun allarme, è una cosa che si può fare, anzi secondo me stanno continuando ad arrivare notizie molto importanti in tal senso, che poi si possa andare lì a giocare partite ufficiali a prescindere dalla categoria, o se si farà una cittadella sportiva e l'Ancona possa mettere le radici lì per far allenare la squadra, far crescere il settore giovanile, è comunque un qualcosa che prima non c'era, comunque quindi sarà un successo, no?
Certo, certo. Io comunque, Paolo, guarda, io sinceramente la penso come la pensi te. Se già si riuscisse a fare del Dorico la casa dell'Ancona, già sarebbe un traguardo importantissimo, dove se la squadra si può allenare, dove le giovanili si può allenare, dove si può magari fare la sede della società, dove si può fare un museo, dove puoi fare, cioè un punto di ritrovo dove i tifosi, se serve qualcosa dell'Ancona, sa dove andare.
Nel cuore della città.
Nel cuore della città, già quello sarebbe un po', se poi se riuscisse anche a giocare
sarebbe,
però già per me se riuscisse a fare la casa dell'Ancona in Dorico, già sarebbe una cosa importantissima,
sarebbe perfetto me. Anche perché
sì,
poi
sarebbe vitale per la società.
E del presidente Stefano Marconi, in conclusione, Cico, mi sembra che finora non abbia sbagliato una mossa.
Finora mi sembra che non abbia sbagliato una mossa, quello, l'unico mio piccolo consiglio che gli posso dare è di continuare su questa strada, di bere a grandi sorsi questo entusiasmo che la città gli sta dando, e questo.
E speriamo di venire via da questa categoria, no?
Quello sicuramente. Infatti io di tutte le polemiche di domenica della sua cittadina, cioè per me era una partita assolutamente come un'altra, è una partita di meno che ci avvicina al traguardo, è un punto di più per andare via da qui.
Cico, giuro che non ce lo siamo mandati noi per farti arrabbiare, ma è una battuta di un nostro radioascoltatore, prendila così, mi raccomando. Cico, è vero che sei stato richiesto dall'Aquila Calcio?
Speriamo di no.
Va bene.
Visto che vabbè, lasciamo perdere.
Però voleva scherzare il nostro radioascoltatore,
no,
non voleva farti arrabbiare.
Assolutamente.
Va bene, grazie per aver partecipato al programma, Cico, è sempre un piacere
grazie
ascoltarti.
A te, grazie a tutti, buona serata.
Grazie, buona serata, grazie a Guido Lazzarini, Cico per tutti, memoria storica, grande cuore biancorosso che ci ha riportato indietro con il tempo, raccontandoci proprio come ha fatto Quadrelli, qualche aneddoto. Ma state con noi perché la puntata avanti non è finita qui, ci sono tanti altri ospiti ancora. 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, la mail diretta @radiotua.it, le frequenze 98 500 92 2, www.radiotua.com per seguirci in streaming audio e streaming video. Ma da questa sera, a livello sperimentale, perché stiamo ancora migliorando un po' di cose, potete seguirci direttamente dalla nostra pagina Facebook, che è Radio Tua Ancona. Vediamo un po' di messaggi, poi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, andiamoli a rivedere. Questo di Paolo F l'avevo letto, ne era arrivato un altro di messaggio, vediamo di riprenderlo se riesco a vederlo. Sì, Portuali o Facchini, come li chiamiamo in Ancona, erano i primi tifosi. Se anche loro non remano a favore, è una miseria che borcia. C'è scritto altro, ma ho spiegato benissimo, dai. Poi un altro, Bum Bum Occhi, il bomber di Acqualagna, che emozione, Quadrelli un trattore per vedere la finale al Dorico con Lodi. Ho fatto, vediamo di riprenderlo e di concludere, ho fatto Roma Ancona con un Ducato in 3 ore o poco più, passando per Fabriano. Benissimo, vedete quanti ricordi vengono fuori, quante curiosità muove questa trasmissione. Correva l'anno, però adesso si prende una pausa facendovi sentire un altro audio.
L'Anconitana in attacco sul pallone, Quadrelli, cross di Quadrelli, Guarrini di testa, rete, gol, ha segnato Guarrini, rete, pareggio, rete, gol, l'Anconitana ha pareggiato. Palla laterale che ancora deve essere battuto dall'Anconitana. Al nostro cronometro il tempo è scaduto da 32 secondi, ecco Guarrini sulla fascia destra, ancora Guarrini si avvicina all'area, passa a Quadrelli, cross di Quadrelli, Tamario, rete, gol, 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 l'Anconitana è pervenuta al vantaggio per l'Anconitana. punizione per l'Anconitana, il tempo è scaduto, l'Anconitana vince per 2-1, in 3 minuti, soltanto il risultato, è esploso il Dorico, l'Anconitana vince, ed è C1, amici radioascoltatori, Ballardini, Ballardini, finita, finita, l'Anconitana ha vinto, l'Anconitana, l'Anconitana, c'è Ferro che piange, l'Anconitana ha vinto, l'Anconitana ha vinto, tutto lo stadio, scene incredibili di entusiasmo, i giocatori si buttano per terra.
Punto biancorosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
19:26 punto biancorosso, ma siamo all'interno di Correvalanno. Prima della pubblicità volevamo fare comunque, anche se non era in diretta, un omaggio a Guido Quadrelli, autore della giocata che portò poi l'Ancona alla realizzazione nella partita contro la Mestrina. Questa, ragazzi, è una sigla, indipendentemente dall'argomento trattato, da ascoltare ogni sera prima che uno va a dormire, perché la voce di Paolo Isca, i gol dell'Ancona raccontati in quel modo, è un qualcosa che fa impazzire, proprio ti entra dentro, ti dà una botta di adrenalina, ma ti fa versare anche qualche lacrima, come ci ha ricordato pochi istanti fa un nostro radioascoltatore. Ogni volta che sento questa clip meravigliosa piango, e ti capisco, ma è dello stesso stato d'animo Francesco, che aggiunge: mi vengono le lacrime a sentire Paolo Isca, ero in curva, mi pare adesso, a sentire quel boato del pubblico mi si gonfia il cuore. E vaglia dare torto, ha perfettamente ragione. 334 35 20 488 SMS, WhatsApp, diretta chiocciolaradiotua.it, ma dateci un'occhiata anche su Facebook, nel vero senso della parola, alla pagina Radio Tua Ancona. Abbiamo aperto la trasmissione anche con un po' di musica che non guasta mai. Vi abbiamo fatto sentire A Like Chopin di Gazebo. Adesso era il 1983, facciamo un'altra pausa pubblicitaria, un intervallo con un singolo italiano molto venduto, molto seguito, era al terzo posto nel 1984, Self Control, la cantò Raff, ma noi abbiamo la versione di Laura Branigan. Successo del 1984, uno dei singoli più venduti, proposti da Raffa. Noi vi abbiamo proposto la versione cantata da Laura Branigan. Sono le 19.31, accorreva l'anno, la voce che state ascoltando è quella di Paolo Papilli, la direzione tecnica è il nostro editore Stefano Ferri. I vostri messaggi al 334 35 20 488, sms, whatsapp, la mail diretta @radiotua.it. Grazie di cuore per aver portato in trasmissione Guido Quadrelli, un pezzo di cuore, rivivere quel meraviglioso campionato, il pensiero di Lorenzo, che ringraziamo, ma ce ne sono altri perché abbiamo già l'ospite collegato. Si parla di 1983-1984, abbiamo parlato, disquisito molto, degli incontri casalinghi dell'Ancona, in particolare con il Vicenza, e noi andiamo a disturbare un ex della partita, ovvero Alberto Briaschi, che ritroviamo con grandissimo piacere. Ciao Alberto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come stai?
Bene, bene, grazie, grazie. Bene. Si procede con i capelli bianchi, ma insomma va tutto bene.
Sei sempre un uomo affascinante, però non ti buttar giù, Alberto.
No, no, ci mancherebbe.
Senti, abbiamo parlato molto di Ancona Vicenza, no? Due squadre che poi nel corso degli anni hanno sofferto e stanno soffrendo anche attualmente, perché mi sembra che il Vicenza, sì, impegnata in Lega Pro, abbia alzato bandiera bianca definitivamente a livello societario, nonostante un affetto incredibile del pubblico. Partiamo proprio da questo, dall'attualità.
Guarda, la situazione è proprio drammatica, praticamente adesso le ultime due ore hanno fatto una promessa ai giocatori che entro venerdì dovrebbero pagare, anche se il ricorso è già scaduto, e quindi loro dovrebbero giocare la partita di Coppa Italia con il Padova sabato, e attendono venerdì. Se non arrivano appunto i pagamenti venerdì, non si chiude tutto, insomma.
Mamma mia, che brutta situazione. Noi ne sappiamo qualcosa, perché in 13 anni ne abbiamo viste di cotte e di crude, con un'altalena incredibile dal punto più alto al punto più basso, una cosa imbarazzante, però ormai
sì,
il calcio,
peccato,
è questo.
Un peccato veramente, perché sono due realtà che hanno sempre fatto calcio e che hanno i tifosi abbastanza caldi, ed è un peccato perdere queste realtà nel calcio italiano.
Alberto, hai giocato al Del Conero, perché hai vestito la maglia dell'Ancona 96-97, 97-98, una bella promozione vinta all'Olimpico di Roma, sì, contro il Savoia, un gol importante credo proprio agli spareggi con il Giulianova, correggimi,
sì,
se
esatto,
sbaglio.
Esatto.
Ecco, e poi conosci anche il Dorico, perché da avversario sei venuto spesso proprio con il Vicenza.
Anche con il Vicenza a giocarci contro, sì, ma comunque ho passato due stagioni splendide, a parte la seconda, vabbè, che è andata male, perché anche lì cominciavano un po' i guai, sì, diciamo, però la vittoria del campionato è stata una soddisfazione enorme. Insomma.
Certo. Vicenza, Romeo Menti, Ancona, Stadio Dorico, quanto erano importanti quegli impianti, Alberto, proprio al centro della città, no? Poi il vecchio Menti era disegnato anche in una maniera più importante, più da catino, no? Più da catino ancora.
Sì, 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 assolutamente. Guarda, hanno fatto vedere dei filmati proprio anche degli inizi, diciamo, ed è proprio uguale, identico ad allora. Anche adesso, insomma, un po' ristrutturato, ma le dimensioni e la fattezza sono uguali. E sono due stadi da calcio, c'è poco da fare. Come quello del Padova prima, sono stadi che hanno avuto una storia, e stadi dove quando entri la gente la senti proprio lì attaccata a te, insomma, e questo ti dà sicuramente un qualcosa in più.
Spesso, Alberto, facciamo con i nostri ospiti, con i nostri radioascoltatori, delle riflessioni, delle considerazioni importanti, no? Abbiamo fatto il nome del Padova, dell'Ancona in questo caso, non potrebbe essere altrimenti, ci metto anche la Reggiana, è una curiosità se vogliamo, oppure forse c'è un nesso, squadre che quando hanno lasciato il vecchio impianto per andare in uno nuovo, magari più bello, più accogliente, ordine pubblico perfetto, hanno iniziato ad avere dei problemi, a vincere meno intanto, no?
Ce ne sono state parecchie di queste situazioni, sì, le due classiche sono queste, diciamo. Sai, il pubblico adesso poi non è neanche numerosissimo, quindi magari in uno stadio grande si disperde e ti dà un affetto sicuramente diverso.
Sei stato fortunato, ti ritieni fortunato di aver giocato, così come anche tuo fratello Massimo, in un periodo in cui la partecipazione della gente, che spesso la partecipazione causava anche dei brutti eventi, ne sappiamo qualcosa, non stiamo qui a ricordarli, però comunque il pubblico lo sentivi davvero, poteva essere C1, Serie B, non era per forza la Serie A che ti dava, no, adrenalina.
No, certo, certamente anche a livello di Serie C, insomma, il pubblico lo sentivi, era caloroso anche durante la settimana, quando li incontravi erano sempre lì sul pezzo. Adesso le cose sono leggermente cambiate, anche perché è cambiata la nostra vita, insomma, quotidiana, quindi anche le persone hanno magari altri pensieri, altri problemi. Però diciamo che dovremmo ritornare, se vogliamo vedere anche magari la nostra nazionale fare qualcosa in più, dovremmo tornare tutti a ridimensionarci, a fare degli stadi che siano adatti per le famiglie, in modo che la gente possa portare anche i figli, le mogli e tutto quanto, come fanno da altre parti. Io credo che si debba andare in questa direzione, insomma, se si vuole riprendere in mano un po' questo sport.
Arrivano dei messaggi anche per te, ti scrive Alessandro. Ciao Grandalberto, ero un tuo fan, ricordo la mia felicità quando tu, Camplone, Meacci e Pagano veniste ad Ancona. Che giocatore che eri, ricordo con il Giulianova il tuo gol decisivo ed un fallaccio da criminale che ti fece uno di loro, non dimenticarci.
Ah, vedi, queste sono cose, guarda, mi fa venire i brividi, perché sono persone che si ricordano queste cose qua, significa che c'è dell'amore da parte della gente per la propria squadra, ed è una cosa meravigliosa, insomma. Sì. Lo saluto e lo ringrazio.
Non necessariamente uno deve essere per forza la bandiera di una squadra, no? Deve rimanere in una società per anni. Si può conquistare il pubblico anche soltanto una semplice stagione, con
sì,
affetto, con impegno.
Le persone, appunto, i tifosi in particolare, guardano il comportamento, guardano tante cose oltre che al fatto del campo, insomma, credo che si guardi un po' anche a quell'aspetto lì. Io mi ritenevo, insomma, un giocatore abbastanza giusto, ecco, in tutti i sensi, ecco.
Nel 1983-84 tu facevi parte di un Vicenza che annoverava nelle sue file giocatori del calibro di Bigon, Rondon, ma soprattutto stava venendo fuori Roberto Baggio. Com'era Roberto Baggio a quel tempo?
Beh, guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con lui nella primavera, prima di quell'anno lì. E, ti posso assicurare che tra l'altro lui è 3 anni più giovane di me, era 3 anni più giovane di noi che giocavamo in primavera, diciamo, e quindi lui giocava con una facilità estrema, cioè non sudava neanche, mentre noi dovevamo impegnarci, stare sempre attenti, lui faceva tutte le cose con una semplicità assoluta, e questo ti dimostrava che era già un futuro campione, insomma. Poi infatti l'anno successivo andò subito in prima squadra e poi arrivai anch'io, insomma.
Un campione, Alberto, che una volta finita la sua carriera non ha trovato spazio nel mondo del calcio in nessuna maniera. Ma com'è possibile questa cosa?
Guarda, lui sinceramente ci ha provato, perché io l'ho sentito l'anno scorso, lui ci aveva provato ad entrare in federazione, sinceramente aveva portato qualche idea e che poi non so per quali motivi, insomma, la cosa non è proseguita. Poi lui è uno abbastanza particolare, è una persona eccezionale, perché è una persona umile, è riservato, però diciamo, ecco, ci aveva provato, lui è stato anche scottato molto da quel fatto, non so se vi ricordate, della nazionale.
Sì.
E quindi aveva diciamo un occhio di riguardo per le istituzioni, però ci aveva provato e poi non è andato.
Lo stesso possiamo dire di Maldini, però è riferimento a Vicenza, e quindi...
Lo stesso anche Maldini, sì, anche Maldini, ma probabilmente Maldini anche per scelta, penso, insomma.
Sì, 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 ha deciso un po' lui di mettersi da parte. Alberto, in conclusione, oltre alla partita con il Savoia, quindi alla promozione in B conquistata con l'Ancona nel 97, che ricordo hai in particolare della città di Ancona?
Ma guarda, un ricordo stupendo. È chiaro che è una città dove c'è il mare, dove la gente è molto, molto socievole, e quindi veramente sono stato il primo anno in particolare, siamo stati veramente benissimo. Poi lo sai, in tutte le parti quando la squadra va bene, funziona, le cose vanno bene, e quindi diciamo che è stata un'esperienza positiva. Ho visto dei posti meravigliosi lì intorno e quindi è stato tutto bello.
Ti scrivono dei nostri amici all'ascolto. Briaschi, come mai in Inghilterra gli stadi sono pieni e da noi no? Dipende solo dagli impianti vetusti? Perché lo Juventus Stadium non diventa un esempio per tutti, fatte le debite proporzioni? Abbiamo parlato,
esatto,
di stadi, quindi...
Ma infatti è proprio quello che dicevo prima, cioè tu devi portare la tua famiglia in una situazione gradevole. Non puoi portare il tuo figlio di 3 anni in uno stadio dove non ci sono i gradini che si rompono, dove ci sono le recinzioni ruggini, questo è il concetto. Se tu vai in Inghilterra ti sembra di andare dentro in un Luna Park, e questa cosa fa la differenza. questa cosa fa la differenza, come fa la differenza anche il fatto che in Inghilterra se tu alzi un dito verso un'altra persona ti vengono a prendere per un orecchio e ti portano dentro, insomma, e questo fa sì che tu puoi andare tranquillamente allo stadio con la tua famiglia.
E poi un altro pensiero di un nostro amico. Alberto, ti ricordi che squadra che era quella che poi retrocesse per i primi casini societari? Erceg, tu, Ripa, Ricci, Altobelli, Cesaretti, Campolo, Lucidi, pazzesco. Aggiungo anche Petrachi, che proprio male non giocava. Un abbraccio poi aggiunge. Quando si dice il gruppo che non c'è, perché probabilmente era soltanto quello che non ha funzionato in quell'anno.
Sì, assolutamente sì, perché la squadra, come diceva questo tifoso, era una squadra forte. Una squadra forte. Che guarda, è stata un'annata veramente strana, particolare, non nemmeno noi riuscivamo a capire perché non riuscivamo a far gioco. C'era probabilmente un'annata storta veramente in tutti i sensi.
Probabilmente Giorgini, no, a posteriori non doveva essere allontanato, perché poi...
Sì, quello sì, perché Giorgini, guarda, io ho avuto un rapporto meraviglioso con lui, perché era una persona, prima di tutto, una persona umile, sana, di sani principi, ecco, diciamo così. Però sai, nel calcio a volte, quando non vengono i risultati, purtroppo i primi a pagare sono gli allenatori.
Alberto, l'ultima volta che ci siamo visti era a Cittadella, in occasione di Cittadella Ancona, era un campionato di Serie B, speriamo di rivederci.
Speriamo di rivederci presto.
Al più presto in un campionato importante per l'Ancona.
Certo, certo.
Quando vuoi, sai che ad Ancona comunque sei il benvenuto.
Grazie mille, saluto tutti i tifosi e non perdete la passione.
Grazie
Ciao
Alberto.
A tutti, buon anno.
Buon anno, a risentirci. Grazie ad Alberto Briaschi che ci ha tenuto compagnia, ma la puntata non è finita. 19:44, 334 35 20 488 SMS, WhatsApp. Stiamo nel frattempo guardando anche qualche notizia attuale, perché l'Ancona domenica gioca nuovamente al Del Conero contro il Borghetto e non ci sarà Mandorino. Spera Lelli di recuperare Pezzeghia. Marengo probabilmente lo sentiremo domani, oggi si è concesso con la stampa, ma noi, avendo un programma dedicato alla Marcord, cari amici all'ascolto, preferiamo non confondere un po' troppo le situazioni. E quindi andiamo avanti con i messaggi. Talmente forte Briaschi che quando giocava a PC Calcio lo compravo in tutte le mie squadre, addirittura, bellissimo. Ma allora, dopo aver riascoltato, e ritorniamo quindi a trattare gli anni 80, in particolare il 1983-84, e non solo, perché poi vedete le curiosità ci portano a trattare molti, molti temi, molti argomenti con i nostri ospiti, diamo il benvenuto a un altro personaggio che manca da molto tempo, non l'abbiamo sentito più, ci fa piacere riabbracciarlo virtualmente, ritrovarlo, e mi riferisco a Gianni Frinzi. Ciao Gianni.
Ciao, buonasera.
Che gioia, esordiamo così, che bellezza riascoltare la tua voce.
Mi fa molto piacere, per me è stata una grossa sorpresa e mi fa enormemente piacere.
Ci siamo...
Perché io sono sempre legato ad Ancona, insomma.
Ci siamo emozionati già prima quando abbiamo ascoltato la voce di Guido Quadrelli.
Guido, con lui siamo stati insieme una vita e nella stessa camera, tra l'altro, quando andavamo in trasferta.
Giuro grande, che non lo sapevo, grande. Però ecco, la combinazione ci sta a pennello.
È una novità, sì, un grande personaggio, grande persona.
Questa sera siamo molto nostalgici, abbiamo voglia di ritornare indietro con gli anni, perché erano periodi ruggenti, bellissimi, e quindi chi meglio di Quadrelli prima e Frinzi adesso può riportarci nella bella atmosfera degli anni 80 dello Stadio Dorico?
Beh, guarda, a parte che eravamo molto più giovani, quindi già lì era una cosa molto interessante. Importante.
Siete giovani atletici anche adesso, non dite così, non vi buttate giù.
Ma io sai, ormai ho le anche che vanno un po' per i fatti loro, però per il resto sì, la testa è ancora giovane, quello indubbiamente.
Bene, no, è importante.
Anni, tornando al discorso di prima, scusa se ti disturbo,
ma no, ci mancherebbe.
Sono stati 2 anni per me meravigliosi. Guarda, l'unico rammarico che ho... Lo sai, noi ci conosciamo poco, ma essendo un veneto sono anche molto sincero e schietto.
Sì.
È che conoscendo avrei potuto fare molto di più di quello che ho fatto. Ecco, questo è un rammarico che ho, e te lo dico spassionatamente, senza false modestie e senza presunzione.
Beh, è importante comunque riconoscere anche quando si sarebbe potuto fare di più, però io guardo un po' le statistiche, c'è un campionato intanto vinto e non era facile. un altro partito bene, forse gestito male per colpa di Mascalaito, per colpa tra virgolette, perché poi sono dinamiche che nel calcio sono all'ordine del giorno. Dai, io dico che il bicchiere è assolutamente mezzo pieno.
Sì, no, ma indubbiamente, soprattutto l'anno 83-84 dove eravamo partiti benissimo, mi ricordo, purtroppo c'è stata la sosta di Natale che ci ha un po' penalizzato, e in tre partite, se non ricordo male, abbiamo fatto un punto solo e ci siamo un po' staccati dalla vetta, perché prima della sosta eravamo a cavallo delle prime sicuramente, insomma, ricordo questo. Peccato per dopo che non siamo più riusciti a riagganciare le prime posizioni.
Dicevo prima a Guido Quadrelli che ho una foto sotto mano dove Maiani e Mascalaito a Natale sognano la B e tagliano una torta rigorosamente bianca, c'è una B al centro, tutti i presupposti, il pubblico che canta Serie B, Serie B, poi Mascalaito va al Modena, la notizia si sparge, lo spogliatoio si sgretola.
Ma guarda, di queste mi ricordo benissimo la prima parte, perché eravamo al passetto, se non ricordo male, e quindi eravamo tutti orientati verso la stessa direzione. Non credo che dopo si sia sfaldato lo spogliatoio, perché noi eravamo molto, ma molto uniti, ma non te lo dico per retorica, perché era una realtà. Dopo sono venute meno delle cose, ma difficile, adesso manca sempre la controprova, ma non credo che sia stato debitabile il fatto che mister Gigi avesse già deciso forse di andare via a fine annata, insomma, non credo, guarda, sinceramente.
Allora vogliamo dire che c'è stata una flessione che può essere stata anche determinata da una serie di torti arbitrali che inevitabilmente hanno finito per far perdere punti alla squadra biancorossa. Noi poi arriviamo ai fatti di Vicenza, però abbiamo ricordato con il Vicenza, ma abbiamo ricordato anche diverse intemperanze del pubblico dopo la partita con la SPAL.
Esatto, sì, vedi che ti ho preceduto. Sì, ricordo bene, come puoi notare. Ma guarda, credimi, sì, forse lì siamo stati un po' penalizzati, però, ripeto, c'è stato un calo che forse è stato anche fisiologico, perché in effetti non è che fossimo in tanti allora, sai che la rosa era più ristretta, eccetera. Probabilmente avremmo potuto dare di più anche noi, come ti dicevo prima, e quindi è stato un insieme di cose che ha fatto sì che non potessimo arrivare dove forse, non dico meritavamo, ma perlomeno lottare fino alla fine sicuramente.
Certo, certo. Senti, chi ricordi in particolare tra i tuoi compagni di squadra, tra i più forti, ecco, che...
Beh, guarda, io ti dico, sono dal punto di vista mentale sono attaccato a tutti, perché ho avuto sempre un ottimo rapporto con tutti. È chiaro che con Maurizio Zandegu, con Ivo Ballardini, con Mocchi, con Corrado Tamaglio, cioè avevamo fatto una compagnia, però con Guido non se ne parla nemmeno, insomma, mi dispiacerebbe lasciare da parte uno, perché credimi eravamo veramente un gruppo molto unito.
Tra i nostri radioascoltatori che stanno seguendo questa intervista,
Lorenzo
Piccinini,
guai se mi dimentico.
Sì, dei tifosi dell'Ancona non se lo dimentica nessuno Lorenzo Piccinini, anche perché, voglio dire, ha fatto diversi autogol, purtroppo anche filati consecutivi, che è impossibile dimenticarsi di Lorenzo Piccinini, che peraltro è di Senigallia, quindi incontriamo certo. Spesso e ritroviamo spesso. Però...
È il Nicolai della situazione.
È vero, è vero. Ma dicevo, tra i nostri radioascoltatori c'è chi è veramente molto attento, c'è chi addirittura è andato a rievocare un passaggio che forse ti farà sorridere. Frinzi, lo sai che Mascalaito disse a Maiani: se mi compri Frinzi del Venezia andiamo in B? Te la ricordavi questa cosa?
No, no, mi ricordo che io a Venezia avevo fatto molto bene, a dirti la verità, e so che l'anno dopo sono venuto lì, però dirti le precise frasi forse è stata un po' esagerata la cosa, insomma, una persona sola non è che puoi fare tante cose, tant'è che però, ripeto, ho sempre questo grosso rammarico, conoscendomi, che avrei potuto fare qualcosa in più, insomma.
Però Mascalaito era tipo da portarsi dietro, no, dei pupilli, aveva un po', no, il cruccio di avere dei punti fermi, quindi magari lui effettivamente aveva fatto questa richiesta a Natale Maiani, che ricorderai con simpatia, immagino, personaggio sui generis, vecchio presidente, vecchio stampo.
Ci mancherebbe, era un Rozzi in miniatura. Ascolta, sì, no, per me è una grande persona, insomma, una persona schietta, sincera e... No, ma io mi sono trovato bene con tutti, guarda, non ho mai avuto nessun tipo di rapporto.
E col pubblico?
In particolare.
E col pubblico?
Ma col pubblico, sai, sono dei momenti in cui sei croce di edilizia, ma non ho mai avuto diverbi, scontri, No, no, anzi, insomma, sempre un buon ricordo, dai.
Un pubblico appassionato che partecipava, sì, alla grande allo Stadio Dorico.
Sì, mi ricordo ancora la partita col Bologna, non penso che non ci stesse più nessuno, proprio era bellissimo, insomma, non... Era un palcoscenico molto molto importante.
Record di incasso con il Bologna, oltre 12.000 spettatori, 132 milioni di lire, finì 0-0.
Ricordo bene.
Certo, ma io immagino che un giocatore che noi, un vecchio giocatore, vecchio perché hai giocato prima, non vecchio di età, che ricorda con molta passione dei momenti, è perché effettivamente quando uno entrava allo Stadio Dorico rimaneva ammaliato, rimaneva stupito, sì, dal calore del pubblico.
Sì, sì, se dovevi dare 8 o potevi dare 8, così davi 9, insomma, questo è poco ma sicuro, è innegabile.
E con il Vicenza in casa ti sorprese quella reazione così? Santucci che entra sul giocatore, l'Ancona perdeva 1-0, lo mette a terra, Mendolia indica il rigore e la partita poi viene sospesa, viene interrotta proprio dai disagi del pubblico.
Ecco, io mi ricordo appunto che ci state queste intemperanze e non mi ricordavo che fosse Mendolia e che dopo ho fatto carriera anche tra,
sì,
l'altro.
Sì.
E sì, mi ricordo in particolare la partita sospesa, stati i fumogeni, un po' di caos, insomma. Però sai, per noi forse adesso, se non ricordo male, era una forse l'ultima spiaggia che potevamo tentare ancora l'aggancio a Parma e Bologna, ma purtroppo è andata male. E non è stata più niente da fare, insomma, purtroppo.
Sto spulciando i tabellini di quelle partite e il campionato venne vinto dal Parma e Bologna. E se, sì, uno analizza le formazioni delle due squadre si accorge che poi all'interno di quelle squadre ci sono dei giocatori, c'erano dei giocatori che poi hanno fatto carriera. Quando si dice la gavetta, no? Quello che forse manca adesso, uno a livello di nazionale magari stecca perché non ha più quel giocatore disposto al sacrificio che fa un percorso. Uno basta che fa 2 gol in Serie A e poi prende la convocazione così.
Hai perfettamente ragione, sì, adesso c'è l'esasperazione, far diventare fenomeni tutti in 3 partite e dopo magari dopo 2 anni spariscono. La gavetta è importante perché ti dà le basi. Io mi ricordo benissimo, adesso cambio leggermente il discorso, che se ai nostri tempi non giocavi bene per un certo per delle partite successive, così correvi il rischio di ritrovare l'ingaggio l'anno dopo, Invece adesso con la scuola di biennali, triennali, eccetera, uno va a spasso e secondo me può anche mentalmente si può anche un po' sedere, insomma, e questo a me non piace. Io tornerei al contratto annuale e darei più sostanza alle società perché così sono penalizzate.
Sì, dai uno stimolo comunque anche al giocatore, se vai, certo, bene, ti, certo, sei guadagnato la conferma, altrimenti tanti saluti sotto a chi tocca.
Certo, certo, infatti una volta si diceva tra di noi che bisognava partire bene e fare bene la parte finale, dopo se anche durante l'anno sgarravi un po' andava nel dimenticatoio.
Riguardavo la formazione del Parma, per esempio, no? Per dare un'idea al pubblico da casa, magari più giovane che ascolta, in quel Parma c'erano Pioli, che oggi è l'allenatore della Fiorentina e comunque ha fatto una bella carriera anche in Serie A, c'era Murelli, c'era Salzano, Barbuti.
Certo.
Barbuti. Poi Barbuti. Vedo anche Panizza e Farsoni che qualche anno dopo vennero ad Ancona con poco successo, purtroppo. Nel Bologna invece, vabbè, un signore in panchina, Giancarlo Cadè, che comunque venne ad Ancona. Frutti, che segnò gol a raffica in ogni categoria.
Sì. Grande persona, sì.
Pin, Fabbri, che lo stesso venne poi a fare il capitano all'Ancona 87-88, Gazzaneo, che giocò a Pisa, Dario Donà, insomma...
Sì,
giocatori molto bravi.
Ma infatti, se adesso analizzo la Serie C di adesso con la Serie C nostra di allora, secondo me non c'era neanche paragone.
Cioè, per esempio, il Brescia che arrivò quinto in classifica aveva Chiodini, Aliboni, Tullio Gritti, Bonetti, Bonometti, giocatori che effettivamente poi di strada ne hanno fatte.
Sì, ma poi anche la Spal, mi ricordo che dei giocatori non indifferenti, poi c'era il Vicenza, il Modena, cioè la Reggiana, c'erano delle squadre che secondo me, cioè era una C, ma per me era una B, non dico B1, ma quasi.
Sì, livello molto alto. Questo volevo chiederti però, Gianni, l'Ancona l'anno prima aveva disputato il girone B, il girone meridionale. Sì. Si è sempre detto che il girone meridionale, per poterlo vincere, per poterlo disputare, servono determinati profili, cioè giocatori di temperamento, mentre invece nel girone settentrionale serviva più qualità. si giocava più a calcio, era vera questa cosa oppure?
Sì, sì, secondo me in quel determinato periodo sicuramente sì, sotto c'era un agonismo esasperato, poi cioè, logisticamente si andava a giocare in certe piazze che te le raccomando, insomma adesso non sto qua a sindacare.
Immaginiamo però.
Immagina, bravo. Invece qua al nord insomma c'era più qualità tecnica, infatti noi fatalità abbiamo fatto molto meglio anche nel girone nord insomma rispetto a quello del sud, proprio per quel fatto lì, perché insomma dal punto di vista tecnico avevamo dei giocatori secondo me importanti insomma.
Il nostro attento radioascoltatore giustamente ci fa sapere, ma attenzione perché non avete nominato il Vicenza a fondo, in cui il Vicenza stava emergendo il talento di Roberto Baggio, che abbiamo ricordato con l'ospite che ti ha preceduto, che era Alberto Briaschi, che in quegli anni appunto con il Vicenza
poi
stava venendo
fuori. C'era Bigon verso la fine carriera addirittura, cioè anche loro avevano una squadra mica da ridere.
Sì. Hai seguito Gianni il cammino dell'Ancona negli ultimi 13 anni?
Figurati, sì che l'ho seguito, sì.
Bene.
Purtroppo, tra virgolette, l'ho seguito. Sì.
Come si può schiaffare un capoluogo di regione al di là delle responsabilità, e ce ne sono state, anche di tutta l'imprenditoria, di tutta la classe politica, fare in modo che una squadra che retrocede dalla Lega Pro, quindi non si iscrive in Serie D perché non ne ha la possibilità, farla iscrivere in prima categoria? L'Ancona sta giocando in prima categoria, capoluogo di regione.
Questo ti dico, l'ultima parte non la sapevo perché sono stato talmente demoralizzato dalla notizia che non ho anche più guardato le varie categorie. Ma questa è una domanda alla quale faccio fatica a risponderti serenamente, perché mi sembra impossibile che nessuno abbia potuto prendere in mano la situazione, insomma, o intervenire, come dicevi tu prima, con la classe che c'è lì, imprenditoriale che c'è lì, resto scioccato insomma davanti a queste notizie. Mi sembra impossibile, ma non potevano fare una fusione con un'altra squadra e partire perlomeno un po' più alti?
Giustamente la domanda è pertinente, ma il 25 agosto non c'era più nulla,
non c'era più,
caro Gianni, se non fosse stato per la buona volontà dell'attuale imprenditore, dell'attuale presidente Stefano Marconi, il calcio ad Ancona sarebbe addirittura sparito, proprio quando molte formazioni erano già al lavoro nelle sedi del ritiro, quindi si è partiti veramente da zero, fortunatamente con un pizzico di entusiasmo da parte dei soliti fuori di testa appassionati che questa città ancora tra mille difficoltà è in grado di esprimere, con 1500/1006 che nelle prime partite hanno seguito l'Ancona e non mollano affatto, perché stanno continuando ad incitare la formazione dorica.
Addirittura,
sì.
Beh, insomma questo dai, speriamo che sia un buon viatico per il proseguo.
È sicuramente incoraggiante, però il cammino per rivedere l'Ancona in una categoria più alta sarà senz'altro lungo, ma vabbè, ne abbiamo viste tutte, ricorderemo anche questo magari più avanti.
Speriamo di poterlo ricordare magari come la cosa lontanissima, e speriamo che nel giro di 2 o 3 anni magari insomma salga la china, dai.
Assolutamente.
Vabbè, dai, che in qualche maniera si risolve.
Speriamo. Senti che domanda ti arriva invece dal nostro pubblico che ci segue. Frinzi, ricordo che eri combattuto tra la carriera calcistica e quella forense. Sei diventato avvocato?
Oh, caboia, chi è che si ricorda questo?
Cosa incredibile. No. Sono attentissimi i nostri amici che ci seguono.
Intanto mi fa molto piacere. No, guarda, io avevo cominciato chiaramente così, poi mi sono accorto che la stessa pagina del libro, invece di leggere una volta, dovevo leggerla 4 volte, poi non c'ero più con la testa, quindi ho abbandonato e ho seguito la carriera, quello che mi ha dettato il cuore.
Un altro amico che ci segue ti scrive: qual è il gol che ricordi fatto con l'Ancona? Beh, nell'83-84 ne hai fatti 3 battendo un rigore, quindi...
Sì, purtroppo non ne ho fatti molti. Forse la prima partita, se non ricordo male, con Legnano, mi sembra, l'unico gol non su rigore. Però...
Importante, anche a 5 minuti dalla fine.
Esattamente, ne ho fatti pochi gol, però ti dirò, quelli che ho fatto sono sempre stati...
Gol pesanti,
A Macerata soprattutto, anche se poi insomma, non ti interessa più di tanto. No, anche lì, altro rammarico... Cioè, avrei potuto far di più anche sotto il profilo del zona gol, insomma. Non tantissime cose, però qualcosa in più. Non è che abbia contribuito molto a sanare il bilancio di Maurizio, Tamaglio e Bubu, insomma, e Mochi.
Vabbè, comunque avevi anche un altro ruolo, i gol li facevi fare.
Ma qualcosina in più avrei potuto fare, insomma.
Nella prossima vita? giocatore.
Oh, guarda, magari potessi tornare a giocare, ma tant'è che adesso io non faccio un inciso, alleno qua i ragazzini del mio paese, no? Perché mi piace, sono sempre un animale da campo, insomma. E faccio i ragazzini proprio perché qui i grandi non ne voglio neanche sentire parlare.
Mi dai...
però quando vado sul campo rinasco, insomma, tra virgolette.
Vedi che non hai smarrito la tua verve, perché continui a darmi degli assist anche a me, nel senso che spesso in queste puntate, dialogando con giocatori che hanno costruito un percorso, un cammino dell'Ancona, è sempre venuto fuori che in molti, se gli chiedi che cosa vedi adesso in TV, ti piace il calcio, in molti hanno detto no, guarda, io non lo vedo per niente, preferisco ricominciare con i ragazzini oppure faccio altro. Come mai siete così nauseati voi che avete giocato prima in quegli anni importanti?
Ma forse dopo se dipende dal tipo di ruolo che hai avuto, secondo me, dall'educazione calcistica che hai avuto, eccetera. Lavorare con i ragazzini è sempre molto più piacevole, insomma, perché puoi dare qualcosa di tuo, capito? Vedi la crescita costante, e forse è questo che ti spinge a questo tipo di scelta, ecco.
Bene. Gianni, ci ha fatto davvero un grandissimo piacere. Io non so se ci saranno occasioni, speriamo di sì, perché magari se l'Ancona torna presto, magari in un campionato che conta, abbiamo possibilità di avvicinarci noi a te.
Ma io, scusa se ti interrompo, ma guarda che io non so se lo sai, ma ho sposato un'anconetana, per cui io vengo lì regolarmente.
Questo ci mancava, attenzione.
Sì. Quindi io nel periodo estivo e magari sotto Natale lì, però nel periodo estivo ci terrei che magari mi chiamassi in quel periodo lì, verso luglio, così, e magari possiamo passare anche una serata insieme.
Ma come no? Adesso che lo sappiamo, senz'altro. Io pensavo che ad Ancona non venivi più, e invece...
Figurati, fa parte del mio cuore. Insomma.
E in che zona vieni spesso?
Ah, proprio in città. Per cui dopo magari io al mare vado verso Marcelli, Numana, Porto del Canale, eccetera.
Bene.
Però ci sono, insomma, dai.
Abbiamo preso tantissime informazioni, i nostri radioascoltatori ci hanno detto dell'avvocato, cosa diceva Maia, non sapevamo che ti eri unito con un'anconetana, questa è clamorosa, voglio dire.
Abbiamo sempre qualcosa...
Abbiamo fatto un giro, ci abbiamo girato intorno e poi dopo alla fine c'era la cosa più importante che c'è sfuggita. Va bene, allora se le cose sono così, sicuramente le occasioni non mancheranno.
Ecco, abbiamo un obbligo reciproco, dai.
Assolutamente.
Ascolta, niente, un abbraccio forte a te e grazie mille volte per la chiamata. Se senti qualcuno degli ex, salutamelo tanto, e un abbraccio anche a tutti i tifosi che sono intervenuti.
Uno è Barti 61 che ci saluta con questo messaggio. Gianni Frinzi, grande amico del titolare del ristorante di Torrette Franco.
Sì, certo, è vero.
Bene.
Confermo.
Bene. Grazie. Confermo. Grazie Gianni. Di nuovo.
Grazie a voi.
Al piacere di ritrovarti.
Ciao, arrivederci, grazie a tutti. Ciao.
Grazie a Gianni Frinzi, 20.05, mamma mia che puntata, mamma mia che emozioni ci hanno regalato questi ex. Abbiamo proprio respirato il calcio di un tempo, io perlomeno all'interno della trasmissione ho avuto questa sensazione, grazie agli interventi prima di Quadrelli, ma anche di Alberto Briaschi, ha fatto molto piacere sentirlo, non dimentichiamo Cico che logicamente ci ha portato dentro al tifo, dentro la curva, dentro la gradinata di quel periodo, come già aveva fatto in precedenza all'interno di Correvalanno, però Cico abbiamo l'occasione di abbracciarlo, di sentirlo spesso, di confrontarci spesso, e quindi è una altro effetto. Gli altri invece che non sentivamo da un po' e che mancavano da Ancona, tra virgolette, da parecchio, ha fatto davvero tanto piacere risentirli, ed è una cosa che non è passata inosservata anche a voi, al vostro ascolto, che ci avete seguito con molto affetto e molta attenzione fino alle 20.06. 334 35 20 488 sms e whatsapp, il numero ce l'avete bello registrato nel vostro telefonino, continuate a scriverci anche domani perché torneremo in diretta con l'attualità, con Cristian Camilletti a partire dalle ore 18.30, la puntata del giovedì, dove tornerà l'Ancon Nova Marmi, il calcio a 5. A quest'ora magari faremo un giretto ai Fornelli di Qualità Amore, ritroveremo Giuseppe Cingolani, ma soprattutto torneremo ad analizzare il presente con la preparazione dei dorici che dovranno tornare assolutamente alla vittoria contro la formazione del Borghetto. La novità della serata è stata anche caratterizzata dalla prova tecnica di radiovisione per riprendere il post del nostro direttore Stefano Fera, con la visione del programma direttamente dalla nostra pagina Facebook, che è Radio Tua Ancona. Come è andata, Stefano? A te l'onore di chiudere e riprendere l'esperimento.
No? Un esperimento che sicuramente continueremo, non sarà solo questo il social dove stiamo sbarcando, ma crediamo nella, sempre di più nella radio interattiva, quindi veniamo noi a casa vostra e in tutte le maniere, in tutte le possibilità, visto che i cellulari ormai sono tutti con applicazioni con internet a palla, e allora la possibilità di scaricare, di vedere, di consumare il meno possibile per quello che riguarda l'audio, e questo lo facciamo ben volentieri, audio, video, la banda eccetera, cioè tutte queste cose che bisogna aggiungere. Christian che dice tra poco anche in Mondovisione, ma ci siamo in Mondovisione perché Facebook si vede ovunque, il nostro portale www.radiotua.com, anche quello è visitato continuamente, anzi se volete togliervi una soddisfazione avete un minuto da perdere, andate sulla nostra pagina www.radiotua.com, la scorrete, in basso trovate il mondo, l'emisfero, cliccate sopra e vi si aprirà, scusate il gioco di parole, un mondo. Vedrete
in sintonia con l'anno che abbiamo trattato, no? Perché la rivoluzione tecnologica avvenne proprio nel 1983, il 1 gennaio ARPANET ha cambiato ufficialmente il protocollo e usa l'Internet Protocol, facendo nascere così Internet, no?
Da una cosa militare si è passata a una cosa divulgativa per tutto il mondo. Beh, insomma, dicevo, cliccate sul mondo, su questo emisfero c'è una, sull'ultima riga, sulla vostra destra, delle freccette, cliccate lì e vedrete, beh, coloro che vogliono essere informati da dove si collegano per quello che riguarda la nostra radio. Insomma, fatevi questo divertimento, è una cosa simpatica e vale la pena, insomma, vale la pena anche divertirsi così, vedere da dove si collegano in questo momento Roma, ma da Roma, da Serra San Quirico, da
tutti i posti,
dall'Irlanda all'Austria, da Iesi, cioè ormai l'uso di internet si fa sia in casa che fuori casa, quindi viene sempre utilizzato.
Grazie, veramente tutto. Se avete perso qualche battuta, la replica alle 13.10, ma all'interno del nostro sito internet tra poco più di un'ora sarà disponibile il podcast del programma. Grazie dal nostro editore Stefano Fera e da Paolo Papili, che vi invita a rimanere sintonizzati sempre all'ascolto di Radio Tua, che è la radio della vostra città. Buona serata.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.